arpeggi.
L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.
Il ritiro in un ashram indiano dei Beatles non poteva essere una semplice pausa di riflessione, divenne un evento epocale e il culmine di una moda che aveva visto un avvicinamento tra la cultura occidentale anglosassone e la cultura indiana e orientale che prescindesse dai vecchi rapporti coloniali o di sudditanza. Una fascinazione destinata a coinvolgere i movimenti giovanili degli anni 60 e che portò le musiche tradizionali del subcontinente a influenzare l'immaginario compositivo del pop. Alle volte fu soprattutto una moda, certo, spesso questa curiosità si riassunse in una voglia di esotismo non dissimile dagli atteggiamenti delle generazioni precedenti che avevano celebrato ad esempio i romanzi di Rudyard Kipling senza uscire da un punto di vista unicamente occidentale. In altri casi però fu una vera e propria volontà di approfondire la complessa e stratificata cultura indiana. I Byrds trascorsero gran parte del loro volo transatlantico nell'agosto del 65 scrutando fuori dall'oblò dell'aereo il movimento delle nuvole ed il sole della California che lasciavano spazio al tempo uggioso londinese. Non appena il velivolo atterrò, Gene Clarke iniziò a scrivere un testo descrivendo l'esperienza. Da qui sarebbe nata 8 Miles High. Rilasciata nel dicembre del 65, il brano racconta di atmosfere surreali, colori magnifici e incontri singolari che solo la Londra degli anni 60 poteva offrire. La traccia rappresentò il punto più alto della carriera della band, grazie alla sua intro psichedelica, travolgente e all'attitudine unica che la contraddistingue. Musicalmente è influenzata proprio da Ravi Shankar e John Coltrane. È un brano che, insieme alla B-side Why, fu determinante nello sviluppo di stili musicali come il rock psichedelico, il raga rock e lo psychedelic pop. In più, il brano viene spesso citato dai critici come la prima canzone di rock psichedelico in assoluto. La registrazione di 8 Miles High ebbe luogo il 24 e 25 gennaio del 66 ai Columbia Studios di Hollywood. Lo scrittore John Einarsson ha fatto notare che l'influenza del sax di Coltrane, in particolare della traccia India, presente sull'album Impressions, può essere chiaramente rintracciata anche in questo brano, soprattutto nel corso dell'assolo di McGinn alla chitarra a 12 corde. In aggiunta, la canzone contiene anche una linea di basso piuttosto ipnotica suonata da Chris Hillman e la chitarra ritmica di Crosby, le eteree armonie vocali del gruppo. È un pezzo, insomma, che esibisce anche l'influenza del suonatore di sitar Ravi Shankar per quel che riguarda la melodia vocale del brano e il suono un po', diciamo così, orientale della chitarra di Roger McGinn. Tuttavia, la traccia non ha in sé, in organico, il suono del sitar. Benché i Beatles si fossero portati dietro lo strumento nel corso di una conferenza stampa per promuovere il singolo, decisero di imitarne il suono con la chitarra elettrica. Poco dopo le incisioni della traccia, Gene Clarke lasciò la band e nel 67 gli screzi interni ai Byrds portarono alla dipartita anche di David Crosby. Ascoltiamo questo bellissimo brano allora.
Say where you're going, I'm somewhere.
La musica degli Animals ha espresso al meglio l'amalgama perfetto tra musica bianca e il sound nero rhythm and blues. Tra i principali interpreti della British Invasion dei 60s, la band si forma nel 62 a Newcastle. Dopo aver modificato il loro nome in The Animals, il gruppo riscuote un discreto successo riproponendo durante le esibizioni live il repertorio classico R&B. Nel 64 gli Animals si trasferiscono a Londra, nella capitale londinese Mickey Most li ingaggia per la Columbia e il 66 vede la pubblicazione del terzo album, Animalism. Dopo l'esperienza di questo album però anche Chas Chandler lascia la band. Dunque un itinerario piuttosto frastagliato e anche combattuto dal punto di vista dei cambi di organico. A quel punto Eric Burdon, attratto dalle correnti psichedeliche e dal movimento hippie, si trasferisce in California. Qui, nell'ottobre del 66, fonda assieme a Jenkins gli Eric Burdon and the New Animals. La prima vera produzione targata New Animals è l'album del 67, Winds of Change. Winds of Change è un album sperimentale che si discosta dallo stile prevalentemente blues degli Animals. Evidentemente il trasferimento di Burdon in California e il cambio di formazione avevano ispirato questa virata psichedelica. Tra gli strumenti che l'album introduce nel sound del gruppo ci sono il sitar e il violino elettrico. La traccia del titolo di apertura è una canzone folk rock, una canzone psichedelica con chitarra, sitar, violino elettrico, effetti sonori molto pieni di eco, comprese le onde di lavaggio, mentre la voce parlata di Burdon è intrisa di riverbero. I testi recitati con calma dal musicista sono un elenco delle sue influenze che vanno dai cantanti jazz degli anni 50 a Frank Zappa, tra le altre figure di spicco del rock, del jazz e del blues. Burdon aveva tra l'altro già lavorato con Zappa in The Other Side of This Life del 66. Allora, Winds of Change di Eric Burdon and the New Animals.
Jelly Roll made love. Bessie Smith was pretty with a feather above. Robert Johnson sang blues. Shipwreck did those things that only he could do. Charlie Christian started a new
Winds of Change di Eric Burdon and the New Animals. Nonostante il successo dei Pentangle e i numerosi tour sostenuti anche in America dalla band, John Ramborn continuò a incidere diversi dischi solisti a ritmi a dir poco sostenuti. Si tratta forse dei lavori più compiuti e felici di una carriera proseguita fino alla fine dei 70. Ramborn proseguì nella perlustrazione delle stesse sonorità anche in una sorta di dittico classicheggiante composto da The Hermit del 76 e The Black Balloon del 79, finché la passione per la cultura indiana non lo portò a formare il John Ramborn Group, un ensemble a cavallo tra raga e jazz i cui membri ricorrevano a flauto, oboe, violino, tabla, il tamburo cilindrico in terracotta di origine indo-pakistana, erano spesso ambientate nelle campagne inglesi, ma potevano arrivare anche ad avere un'ambientazione che riguardava i deserti dell'Afghanistan, i porti della valle dell'Indo e i fiumi delle regioni a sud del Tropico del Cancro. Era un fascino che metteva in gioco il folk rock contemporaneo, ma anche gli incantesimi medio orientali. Sulla scia di John McLaughlin segnarono l'apice della fase più avanguardistica del percorso di John Ramborn. La formazione presentava tra l'altro tabla, l'abbiamo detto, ma anche dulcimer, mandolino, glockenspiel, arpa indiana, rullanti, insomma strumentazioni etniche di vario tipo, un affascinante arazzo musicale che nel suo tessuto intreccia danze medievali e rinascimentali con brani di musica classica, folk britannico tradizionali e raga indiana. Il momento più sorprendente arriva con gli 8 minuti finali di Sidi Brahim, una straordinaria e sofisticata fusione di influenze musicali orientali e occidentali che lascia tuttora a bocca aperta.